Oggi facciamo un altro passo in questo campo di prendere più coscienza che siamo chiamati di essere uomini di preghiera. Ieri abbiamo fatto un percorso che ci ha portato al punto dicendo: ma meno si prega, meno voglia si ha di pregare. Oggi ricominciamo con lo sguardo positivo, dicendo: quanto più si prega, Dio è più Dio per me. Vorrei sottolineare proprio questa parola: per me. Non è che è cambiato Dio. Dio è sempre uguale, non può essere meno o più. Egli è eterno, immutabile, sempre presente per me. Però nella misura in cui la mia relazione con Lui è più intensa, anche la presenza Sua in me si fa più intensa, più per me, più in me. Prendiamo un esempio. Immaginiamoci che questa chiesa è immersa in piena notte, un buio assoluto, dove non c'è neanche un piccolo raggio di luce. Buio assoluto. Come una grotta sotterranea dove non può filtrarsi neanche un piccolo raggio di luce. Non si vede niente. Però se accendiamo una piccola candela, ma molto piccola, qualcosa comincia a percepirsi. Se accendiamo 5 candele, è già un po' di più che si vede. Questo raggio di visibilità si allarga. E se andiamo ancora avanti, accendiamo 50 candele, già un bel po' di luce anche delle pareti si vedranno. E se accendiamo, non so, 100, 500 candele, sarebbe già un spazio illuminato. E usando l'illuminazione moderna elettrica, se anche fuori ed intorno è tutto buio, questa luce ci fa presente questa bellissima chiesa. Ci domandiamo: è cambiata la chiesa? No, la chiesa era anche in buio tale quale, però non si vedeva perché era tutto in buio. Per me non esisteva. Però quando la luce ha illuminato questa chiesa, per me esiste, è qui. Con Dio succede la stessa cosa. Quando non si prega, Dio è come un buio assoluto, o meglio, come una parola vuota, come un signor nessuno. Quando si comincia a pregare, Dio comincia a farsi presente in me. Nella misura in cui si prega di più, Lui ogni volta diventa più qualcuno per me. È sempre più vicino, è sempre più presente. Non solo questo. Si comincia a contemplare tutto in luce del suo volto. Gli avvenimenti che succedono intorno a me, le cose, e il più importante, le persone, li osservo con un altro sguardo, con un sguardo nuovo, rivestito di luce che è in me, di Dio che è in me. Sto cercando le sue vestigia, la sua volontà in quello che vedo, in quello che percepisco. Questo è successo con Francesco d'Assisi. Lui non ha cominciato a contemplare la creazione e riconoscendo in essa la bellezza di Dio che riflette in tutto quello che è creato. Inizio del suo percorso spirituale era nelle grotte, nella solitudine, dove era lui da solo con il Signore. E quando la luce divina ha riempito il suo essere, quando Dio era vivo in lui, era capace di vedere il riflesso del creatore nelle creature. Solo dopo lungo tempo di preghiera in solitudine, nelle grotte, il suo sguardo era capace di vedere le vestigia di Dio. Nella misura in cui avanzo in questo mio andare ed incontrare il Signore, nasce il desiderio di stare con Dio. Più spesso che vado e mi immergo in questa intimità con il Signore, più ho sete di andare e stare con Lui. La nostra preoccupazione deve essere, fratelli, di fare il cammino di santità. Vorrei leggervi un piccolo brano delle nostre Costituzioni, che è un libro di ispirazione per la nostra vita. È numero 44.4, facile di ricordare, 44.4. Dice così: adoperiamoci quindi perché, dopo aver lasciato il mondo, niente altro desideriamo, niente altro vogliamo, niente altro ci diletti, se non seguire lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, a piacergli sempre, così da essere veramente fratelli e poveri, miti e assetati di santità, assetati di santità, misericordiosi e puri di cuore, tali insomma che attraverso di noi il mondo possa conoscere la pace e la bontà di Dio. Questo numero è nato durante l'ultimo capitolo generale. Una volta che Gesù Cristo è nel mio cuore una presenza vibrante, viva, diventa anche una presenza santificante, cioè comincio a camminare nella luce della sua presenza, nella sua persona, cerco di sentire come sentiva Gesù, cerco di mettere nel suo cuore, come la spina che non mi lascia in pace, una sola domanda: che farebbe Gesù al mio posto? Che cosa farebbe Gesù al mio posto? Un giorno, quando incontrerò le persone difficili, qualche fratello difficile, lascerò da parte quelle mie vecchie e amare storie con questa persona, con questo fratello. I miei occhi in questo momento sono gli occhi di Gesù e cerco di guardarlo con gli occhi benevoli di Gesù. Quando incontro la contraddizione, dirò a me stesso: non sono più io, è Gesù che vive e che può agire e che vuole agire in me. E cerco di reagire come Gesù, con serenità, con controllo di nervi, con benevolenza. Quando mi diranno le parole offensive, e succede che li sentiamo, non mi spavento delle mie reazioni aggressive, del turbamento che è in me, ma subito penso a Gesù, lascio che Lui viva in me e cerco di controllare i nervi, di far tacere e di tacere di fatti come taceva Gesù, per rispondere poi più tardi con serenità come rispondeva Gesù. Quando mi hanno tradito, quando mi hanno sparlato dietro le spalle, per prima cosa dirò: Dio mio, calma questa tempesta che sta nascendo in me. Poi lascia un tempo, lascia passare un tempo. E dopo poni davanti agli occhi della tua anima la figura di Gesù, mite e umile di cuore, silenzioso davanti ai giudici, nobile davanti al traditore, e dici: Gesù, entra dentro di me, perdona tu stesso nel mio cuore. Ecco, così sarò capace di restituire il bene per il male, come ha fatto Gesù. Quanto sentirò il desiderio di essere stimato, riconosciuto, di avere gli applausi, i ringraziamenti, mi ricordo di Gesù. Cosa faceva lui? Lui rifiutava la pubblicità, proibiva di parlare di lui, di quello che ha fatto per la gente, i miracoli. Anch'io cerco di evitare di mendicare elogi, di avere tutta l'attenzione per me, e do tutta la gloria a Dio. Quando mi accorgo che vivo troppo centrato in me, mi ricordo di Gesù, che era disinteressato di sé e sempre preoccupato per gli altri. Passando per il mondo ha fatto il bene a tutti. Anch'io mi sforzo di essere altruista per gli altri. Quando nel mio lavoro percepisco che sottilmente sto cercando me stesso, mi ricordo di Gesù che non cercava se stesso, che rinunzia ai vantaggi di essere Dio e si sottomette completamente in tutti gli aspetti ai svantaggi dell'uomo. Nasce come un povero uomo e muore come un disprezzato sulla croce. Allora, secondo il suo esempio, anch'io ratificherò le intenzioni nel mio intimo. Penso a Gesù che nell'ora della passione mai si è difeso, mai si è giustificato, sempre va avanti con umiltà, silenzio, pazienza e dignità. Così Gesù. Anch'io mi sforzo allora di reagire con mitezza, con pazienza, nonostante le contraddizioni, nonostante le incomprensioni. Come Gesù si ritirava nei luoghi solitari per stare con il Padre, abbiamo detto ieri, più di 20 volte nei Vangeli troviamo questa nota, questa caratteristica. Così anch'io darò preferenza sopra tutti gli impegni alla preghiera quotidiana, personale, un'ora. I preferiti di Gesù saranno i miei preferiti. Le sue scelte saranno le mie scelte, il suo stile sarà il mio stile. Voglio che quelli che mi vedono, vedano Lui. Quelli che mi ascoltano, sentano Lui. Che non sia più io, ma Gesù che vive in me e attraverso in me. Così sarò una viva trasparenza del suo essere e del suo amore. E così avrò la massima soddisfazione che si può avere nella vita, cioè quella di vincersi, di lasciando da parte me i miei limiti e lasciando di agire Gesù attraverso di me. Ecco, questo è il programma di santificazione cristificante. Nella spiritualità francescana, cappuccina, non è nel centro il peccato. E poi organizzata la battaglia di vincere il peccato. No, noi non poniamo nel centro il peccato. Nel centro del nostro cammino spirituale è la luminosa persona di Gesù Cristo. È il continuo desiderio di essere santi come di Gesù, di diventare sempre più simili a Gesù. È il mistero del peccato, che sì, anche questo abita in noi, il mistero del peccato si va quasi automaticamente sciogliendo, superando. Però per questo cammino ci vuole tanta pazienza, ma tanta pazienza. Questo cammino di santità non si percorre ad alta velocità, ma una velocità moderata, paziente. Non facciamoci illusioni, perché queste terminano sempre in delusioni. Noi siamo limitati, possiamo molto poco. Ognuno di noi è nato con una certa personalità che non l'abbiamo scelto. Non l'abbiamo scelto. La mia personalità ha i lati chiaramente positivi, però anche negativi, senza nessuna colpa e senza nessun merito da parte mia. Tutti abbiamo le qualità e tutti abbiamo anche le tendenze negative, rancore, egoismo, sospetti, cerca, sete di vendetta. Questo chiamiamo un uomo vecchio. La santificazione consiste nel spogliarsi di quest'uomo vecchio, passo dopo passo, colpo dopo colpo, per vestirsi di un uomo nuovo, di Gesù Cristo. Nessuno di noi arriverà al punto di essere umile come era umile Gesù Cristo. Nessuno, mai. È impossibile. Però tutti possiamo compiere piccoli atti di umiltà come Gesù Cristo. Noi non arriveremo mai ad essere miti e pazienti come Gesù, però con un esercizio fedele possiamo compiere gli atti di mitezza, di pazienza, simile a quelli di Gesù. Allora la vita interiore, che la chiamiamo la santificazione cristificante, dovrà essere un continuo passaggio dal mio modo di essere al modo di essere di Gesù. È un processo pasquale, significa una morte al mio modo di essere, che poi nasce in una risurrezione del modo di essere di Gesù. E questo con pazienza, lentamente. Ci saranno anche le ricadute, però non spaventarsi di questo, no. Saranno anche i passi indietro, però bisogna essere pazienti. Già sappiamo che la piccola, minima distrazione può causare la ricaduta nelle mie abitudini dell'uomo vecchio, però non importa. Bisogna rialzarsi, non importa cadere, importante è rialzarsi e cominciare un'altra volta. Se oggi non sono riuscito, domani andrà meglio. Tutto è sconcertante. Io mi alzo di buon umore, però la mia preghiera non porta nessun frutto, apparentemente. O mi alzo stanco perché non ho dormito, caldo, una zanzara che mi disturbava tutta la notte. Dico, oggi sarà una giornata difficile. Però guarda, il Dio mi ha visitato in un modo specialissimo, come mai finora. Non c'è logica. Però non bisogna spaventarsi di questo, mai. Questo cammino di santificazione cristificante è un cammino lento, molto lento. Dopo 2 mesi di una fedeltà ferrea, non ho mancato un solo giorno. Osservo la vita e dico, ho cambiato? Ho impressione che niente è cambiato nella mia vita. Forse penso anche che sto peggio di prima. No, lascio passare un po' di più di tempo. 3, 4, 5 anni. E lì vedrai che qualcosa è cambiato, che non sei più stessa persona, che qualcosa è cambiato. Dicono che la pazienza, che ci vuole tanta in questo cammino, la pazienza è l'arte di aspettare. Però preferisco a dire che è arte di sapere. Cosa significa? Sapere e accettare con pace che siamo limitati, che vogliamo molto e possiamo molto poco, che con grandi sforzi otteniamo piccole cose. La saggezza è saper accettare la realtà così com'è. Questo ci salva. Non illusioni, perché queste sempre finiscono in delusioni e in frustrazioni. Bisogna essere paziente e molto ardente in questo cammino. Prendiamo esempio di un immenso campo seminato, campo del grano. Se ritorni dopo una settimana, quando è stata fatta la semina, non vedi niente. Quel grano sepolto sottoterra sembra morto. Ritorni dopo 2 settimane, tutto lo stesso come prima. Ritorni dopo 4 settimane e già vedrai un piccolo verde spuntato dalla terra, timidamente. Però cosa succede? Viene l'inverno, cade molta neve. Questo grano appena spuntato, tutto schiacciato da questo peso e questo freddo. Poi vengono gelate terribili. E questo grano sopravvive perché si aggrappa alla vita che sta dentro quel chicco di grano che ha spuntato. E poi viene la primavera, si scioglie la neve, viene il sole, il calore, pian piano comincia a crescere. E poi si ferma di nuovo. Settimane sembra che non cambia niente. Però in giugno, inizi di luglio, vedi un spettacolo di quel grano dorato che ha dato il frutto. Da dove viene questo frutto incredibile che sazierà il mondo? Dalla fedeltà, dalla resistenza, dalla pazienza. Non c'è altro da fare. Quando viene l'ora in cui ti sembra di retrocedere invece di avanzare, la soluzione è una sola: mantenersi in piedi, sopravvivere, perseverare. Perseverare. State svegli, vegliate e pregate. Questo ci dice Gesù. Solo coloro che perseverano, che saranno ardentemente pazienti, solo quelli gusteranno la vittoria. Ecco, questa mattina prendiamo questa preghiera intitolata Alla luce della tua figura. L'ho plastificato perché rimanga a lungo, perché vi accompagni possibilmente tutti i giorni. È un programma di quello che abbiamo detto, un programma di santificazione, che è nostra vocazione, che è chiamata. Abbiamo scelto questa via. E vi invito di usare di nuovo quella semplice metodologia della lettura pregata. Comincia a pronunciare questa preghiera con l'aiuto dello Spirito Santo, lentamente. Fermati se una frase ti colpisce e ripetila, perché questa frase ti aiuta ad essere in relazione con il Signore. Se non ci succede, ritorna, ripeti ancora, pian piano. Se lo Spirito comincia a muoversi in te, lascialo pregare liberamente. È la sua ora. E lasciati trasformare da Gesù.